Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, vi trovate su Radio Wombat all'1359 nelle onde medie di frequenza, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao, un carissimo saluto, lo dico sempre, la formula può sembrare diciamo un copia e incolla, ma in realtà lo dico sempre ogni volta, fresco e nuovo. Noi facciamo qui su questa trasmissione una rassegna stampa, però insomma per non prenderci troppo sul serio, non essere accademici o avere assolutamente alcuna pretesa, nella massima umiltà abbiamo proprio voluto utilizzare un titolo che in qualche modo è una sorta di autoironica messa di mani avanti, quindi anziché di rassegna stampa parliamo sempre di stampa rassegnata. In realtà per tanti aspetti non siamo assolutamente rassegnati, siamo con questa la 230esima puntata della nostra trasmissione, che certamente ha il vantaggio di non avere troppi limiti dal punto di vista dei contenuti e una galassia, un mare, un universo di informazioni e di notizie nel quale andare a pescare, che quindi ci permette sempre di rinnovarci e di dire qualcosa, magari a differenza di altre trasmissioni che sono più tematiche, che hanno un maggiore focus su alcuni temi o alcune cose e che magari con il tempo rischiano di esaurirsi. Questo però non ci esime da avere delle difficoltà di ordine magari personale, come per esempio è stata quella che ho avuto la scorsa settimana e per la quale ho saltato la trasmissione. Lo dico facendo un po' anche le scuse, perché quella della continuità è anche uno degli obiettivi che ci poniamo con la nostra trasmissione che guarda i giornali e le cronache, ma a volte succede, e però lo dico anche perché credo vada recuperata una, quantomeno una piccola notizia che ora vado proprio a leggere, a guardare dal Corriere Fiorentino, che ci riguarda e che riguarda anche in parte le cronache che costruiscono, diciamo così, un po' il discorso pubblico, o perlomeno una parte del discorso pubblico che oggi non possiamo attribuire solo ed esclusivamente ai giornali e alla carta stampata, perché sappiamo che la cosiddetta infosfera si è assolutamente allargata, estesa, moltiplicata anche al web, che a volte è lo specchio fedele di quello che esce sulla carta stampata, altre volte invece o lo contraddice o comunque allarga ulteriormente il campo. Però insomma i giornali restano uno dei luoghi, degli spazi dove si realizza e si costruisce il discorso pubblico, per cui certamente dentro la città di Firenze, dentro l'estate che si fa largo, anche se un po' funestata da temporali, piogge più o meno sospette che lasciano a volte anche un po' andare degli sguardi sospettosi e preoccupati alle nuvole, come probabilmente fino a 15 o 20 anni fa nessuno si sognava di fare, perlomeno alle nostre latitudini, invece ora guardiamo il cielo come una minaccia, forse come facevano gli antichi. Così insomma questa è la situazione che stiamo vivendo. Sto parlando ovviamente di quella che è la situazione in Emilia, che ha visto ritirarsi le acque anche dai paesi che diciamo con più continuità sono stati assediati dalle acque, e però ritirandosi le acque lasciano il campo al fango e tanti danni e tanti problemi sulla viabilità, sulle strade, su tutto quello che riguarda insomma la vita per quella che fino all'altro giorno chiamavamo normalità e che ora evidentemente lì è stata sconvolta. Questo ci porta a riflettere anche sulla nostra situazione, quella della la situazione dell'Emilia Romagna, forse più di altre, perché appunto è vicinissima, è solo di là dall'Appennino. Ne abbiamo parlato anche due settimane fa nell'ultima trasmissione che ho realizzato. Ma lo dicevo perché appunto tutte queste tematiche che riguardano la città e l'estate ci fanno entrare nel vivo delle cronache, dove si continua chiaramente a parlare di città ed evidentemente in modo molto forte del turismo, dell'appropriazione, della privatizzazione di alcune porzioni della città, dell'overtourism, dell'uso dello spazio a scopo turistico, che si parli di trasformazioni ad uso ricettivo alberghiero turistico di alcuni immobili pubblici o privati che siano, che si parli di caos, code e il cosiddetto assedio dei turisti nelle zone della città, e sono articoli che si susseguono. Credo che questi articoli, perlomeno dal nostro punto di vista, vadano messi, intrecciati, interconnessi, come dico sempre, con anche quello che succede nella sfera della politica, e mi sto riferendo con questo appunto, e andando con questo a guardare l'articolo che ho qui davanti a me. Nardella vuole fermare il referendum, non c'è più ragione di procedere. La delibera del comune annullerebbe la consultazione su studentati di lusso e caro affitti. Parola ai saggi. Questo è un articolo appunto che esce il 1° di giugno, quindi avrei dovuto metterlo nella trasmissione scorsa, ma l'ho saltata, ahimè, ahi noi, lo sto recuperando adesso proprio perché penso che questo tentativo da parte del sindaco Nardella in qualche modo di arginare il possibile fronte, la possibile crepa che il referendum Salviamo Firenze potrebbe aprire anche dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista delle regole appunto che reggono la città e alcuni perlomeno diciamo capitoli del suo ordinamento, per quanto riguarda gli immobili, per quanto riguarda appunto le trasformazioni urbane, vada messo in relazione con le cronache che vedono poi il moltiplicarsi di articoli proprio, come ho detto, su questi aspetti. Certamente quello che succede in città, soprattutto in alcune aree della città, è evidentemente oggetto di cronaca perché è sotto gli occhi di tutti, quindi anche sotto gli occhi dei giornali, ma dall'altra parte è possibile che tra virgolette la percezione, diciamo, sulle cronache, lo spazio che certe notizie trovano sulle cronache venga anche aumentato, proprio perché c'è in qualche modo anche questo dissing, diciamo così, di tipo culturale amministrativo che si sta esprimendo proprio in questo momento rispetto alla questione del referendum. Proprio nei giorni in cui noi compiliamo la nostra trasmissione, tra 8 e 9 e 10 di giugno, si tiene anche il presidio proprio del comitato referendario per il referendum Salviamo Firenze, che chiede che il sindaco sblocchi invece la possibilità di far firmare, di andare davvero a un referendum sulle questioni poste dal referendum, e invece Nardella appunto già una settimana fa tentava di fermarlo con questo escamotage. L'articolo lo vado un po' a leggere e si commenta da solo. Non c'è più ragione di procedere con il referendum. Con il voto in giunta abbiamo fatto nostre le istanze di base dei quesiti inseriti in una visione più ampia che riguarda la riforma del piano operativo cosiddetto POC, piano operativo comunale POC, in discussione a favore della residenza e del diritto allo studio. Così Dario Nardella parla dei due quesiti referendari proposti da Salviamo Firenze per frenare la conversione turistica dei grandi edifici. Il sindaco entro domani, quindi si sta parlando del 1° giugno, 2 di giugno, avrebbe dovuto emanare il decreto per dare il via alla raccolta delle firme, ma con la sua delibera di martedì, con cui è convinto di aver accolto le istanze di Salviamo Firenze come auto-osservazione al POC, è convinto che lo stop al referendum otterrà il necessario parere favorevole dal Collegio degli Esperti, che il 22 maggio aveva dato il via libera alla consultazione. Abbiamo già coinvolto il Collegio dei Saggi referendari, dice Nardella, e quando arriverà il loro parere, che credo riconoscerà quanto detto, farò l'ordinanza perché non si proceda alla consultazione. Una posizione, quella del sindaco, che rischia di far esplodere lo scontro con i referendari, che poche ore prima dell'annuncio di Nardella avevano organizzato una conferenza stampa per commentare la nuova delibera. Non l'abbiamo vista, la giunta ha diffuso solo una nota e senza i dettagli giuridici è impossibile capire se andiamo nella stessa direzione oppure no. È stato il commento di Massimo Torelli, uno dei promotori del referendum. Ora, senza andare troppo oltre nella lettura dell'articolo, di cui diciamo la sostanza è già chiara, il tentativo di Nardella è questo: si fa una delibera di giunta il cui testo però non si è visto, e quindi giustamente commenta Torelli, non si sa se poi effettivamente effettivamente, ammesso e non concesso che così funzioni, ma non si sa nemmeno se la delibera è davvero la stessa, lo stesso contenuto del referendum. Questo lo dice Nardella, però la delibera non si vede. Però ecco, il tentativo di Nardella è questo: voi non fate il referendum, io prendo le istanze che voi volevate porre con il referendum, le uso come autoriforma del POC e siamo tutti contenti. Evidentemente questa cosa non torna, non fosse altro che se davvero il sindaco è convinto che l'autoriforma del POC va nella stessa direzione del referendum, potrebbe tranquillamente permettere alla cittadinanza di votare, così con un gesto, diciamo, di magnanimità concedere questa procedura democratica, far votare la cittadinanza, e in qualunque modo il referendum vada, lui è tranquillo, perché evidentemente se è così vero, se è vero che la riforma del POC che lui stesso accetta è la stessa dei quesiti referendari, che problema c'è? Fai votare e poi, una volta che hai votato, fai pure bella figura dicendo: vedete, noi facciamo quello che la cittadinanza chiede. Evidentemente non è così, perché se te vuoi sostituire il referendum e lo vuoi fermare per fare un'autoriforma del POC, lo capisce anche il mio figliolo che fa 7-8 anni che c'è qualcosa che non torna, e quindi insomma da qui il dissing, la questione, il conflitto che si sta ponendo rispetto appunto a questi temi, a queste tematiche. Però penso, come ho detto, che questa vicenda sta in qualche modo animando anche le cronache, e quindi rende più recepibili per alcuni aspetti alcune denunce e alcune notizie che parlano appunto di città, che parlano appunto di trasformazioni immobiliari, che parlano appunto di studentati, di overtourism e quant'altro. Ho recuperato con questo articoletto della settimana scorsa, che credo appunto resti comunque importante. Vediamo come va. Aggiungerei anche che il tentativo di neutralizzare il referendum e le istanze poste attraverso il referendum fatto da Nardella poi va nella stessa direzione che abbiamo già visto e abbiamo già commentato anche come stampa rassegnata di quello che è stato il dibattito pubblico attivato da Toscana Aeroporti, obbligata dalla legge, sul progetto di nuovo aeroporto. Praticamente quello che era l'obiettivo e che resta l'obiettivo di tutti i procedimenti di questo stampo e di questo stile è quello di attivare un procedimento, aprire una sorta di partecipazione, che però è una partecipazione blindata, è una partecipazione nella quale i cittadini o eventualmente le realtà che vogliono partecipare ci partecipano, ma in forma subalterna, e quindi si sostiene che tutto quello che verrà detto in quella sede verrà carpito, verrà recepito, verrà utilizzato per modificare al meglio il progetto. Quanto tutto questo sia vero ogni volta è sempre da vedere. Nel caso specifico del nuovo aeroporto di Firenze, molte delle realtà che o hanno partecipato o avrebbero potuto ma non hanno voluto farlo proprio per i limiti stessi dell'impianto del dibattito pubblico, una delle principali questioni era che il dibattito pubblico partiva da un assunto di base che era il seguente: l'aeroporto si deve fare nuovo, si deve fare più o meno così, si possono aggiustare dei dettagli, diteci voi quali dettagli potremmo aggiustare insieme. Questo è il dispositivo retorico che viene utilizzato in questi casi, mentre appunto molte delle realtà partivano dall'assunto opposto, che del nuovo aeroporto non ce n'è affatto bisogno, e quindi il dibattito pubblico ometteva la possibilità di tenere conto della cosiddetta opzione zero, cioè l'opzione per la quale l'opera, la grande opera, non vada proprio realizzata, mentre lì si parte dall'assunto che la grande opera vada fatta. Diciamo che per questo i due dispositivi si assomigliano, perché vogliono neutralizzare la partecipazione democratica e imbrigliare quella che potrebbe essere l'effetto di una vera democrazia che dà la parola davvero ai cittadini e agli abitanti, per invece incorporarla e continuare a far vincere e valere il principio della delega, per cui noi si dice che si partecipa, si dice che vi si fa partecipare, si dice che abbiamo incorporato le vostre istanze, ma ma in realtà continuiamo ad andare per la nostra strada. E quindi questa vicenda del POC e del referendum Salviamo Firenze è sicuramente rilevante e ciclica, diciamo così, nelle cronache perlomeno di questo periodo, che stanno ruotando molto intorno a questa cosa. Direi che su questa questo articolo posso chiudere, ma mi è servito oltre che per recuperarlo anche per aprire ad altre notizie proprio rispetto alla città e al rapporto con il turismo, la turistificazione e quello che accade, che adesso andiamo a fare su qualche articolo invece di questa settimana. Tra questi un articolo, anche questo lo prendo dal Corriere Fiorentino, invece del 9 giugno, per l'appunto, che nel 2024 un ostello da 121 stanze in via Mannelli. Dopo le indiscrezioni arriva all'ufficialità, la catena tedesca AO Hostels ha confermato l'apertura dalla primavera dell'anno prossimo del suo nuovo ostello fiorentino in via Mannelli 119, davanti alla stazione ferroviaria di Campo di Marte, che, questo lo aggiungo io, tra l'altro vede ripartiti, o forse sarebbe più sensato dire partiti, o forse sarebbe ancora più vero e più sensato dire ancora siamo alla fase propedeutica, ma insomma si dice che i lavori per gli scavi dei tunnel TAV dovrebbero partire, quindi siamo proprio nella stazione di Campo di Marte, lì dove sta succedendo appunto tutta questa serie di trasformazioni, l'avvio da parte di Salvini, che è venuto in persona, della trivella che dovrebbe scavare i tunnel, e anche il completamento di questo ennesimo ostello o albergo, forse è più sensato parlarne in questi termini, perché ormai abbiamo imparato, almeno negli ultimi 2-3 anni, che ostello e studentato praticamente sono un eufemismo per parlare di nuove strutture alberghiere. Previste 121 camere con 470 posti letto. Siamo rimasti fermi coi lavori per un paio d'anni, abbiamo dovuto posticipare l'apertura prevista per il 2022, ma ce l'abbiamo fatta. I lavori proseguono senza sosta. Siamo molto contenti di poter mettere in calendario per il 2024 l'inaugurazione del nostro secondo ostello italiano, dice Oliver Winter, amministratore delegato di AO Hostels, aggiungendo che abbiamo siglato un contratto di affitto a lungo termine, la collaborazione col Comune di Firenze è stata ed è tuttora molto positiva, e ci credo, dico io. Il nuovo ostello sta provocando malumore in città, in particolare perché l'edificio fino a pochi anni fa ospitava uffici amministrativi del Comune. Ecco qua, insomma, siamo ancora su queste notizie. Questi erano uffici del Comune, ve li ricorderete in molti, siamo in via Mannelli davanti alla stazione di Campo di Marte, e ora c'è i lavori per questo AO Hostels, che si va ad affiancare a tutti quelli che abbiamo già visto realizzati: Campus a Romito, il grande studentato X su Viale Morgagni nel complesso della Casa dello Studente Calamandrei, di cui abbiamo parlato anche l'ultima trasmissione con gli studenti che lo hanno occupato simbolicamente proprio per denunciare il problema del diritto allo studio universitario, gli student hotel, che insomma sono ormai un caso quasi nazionale, e abbiamo anche l'onore di ospitare il secondo ostello di questa altra compagnia in un ex edificio comunale. Questo il primo articolo, direi che fino a qui abbiamo già un po' parlato, farei una pausa musicale per prendere fiato per me, prendere aria alle vostre orecchie, mettiamo un po' di musica, poi rientriamo e andiamo a Campi Bisenzio, dove ho avuto la possibilità questa settimana di andare personalmente a fare qualche intervista al presidio dei lavoratori, degli operai in appalto alla cooperativa RL2, che lavora per Mondo Convenienza, dove si tiene il picchetto che anche in questo momento, mentre stiamo realizzando la trasmissione, è ancora lì. Abbiamo visto gli sgombri, abbiamo visto i tentativi di sgombro, forse è più corretto dire così, perché il presidio permane e non si arrende. Abbiamo visto la repressione, abbiamo visto fatti incresciosi come quello del padroncino che con il furgone si è scagliato contro gli operai, ferendone uno, insomma mandandolo allo ospedale per una caviglia slogata e lussata, e insomma abbiamo visto tante cose. Ci sono stato, ho fatto lì qualche intervista, e dopo la pausa musicale parliamo di lavoro con gli operai di Mondo Convenienza.
solo il meglio di me. Io che non parlo di te, io che non cerco un perché. Io sono fatto così, versami un altro caffè, così non sognerò lei. Io che sto in pace coi miei, voglio scappare da qui, voglio restare in me stesso, chiuso con ogni complesso per poter dare di matto. Forse l'ho fatta anche adesso, parlo del patto costretto, sfratto l'inganno da dentro, passo dal fatto al depresso. Vogliono fare gli MC, chiuso nel buco da dove sono cresciuto. Nemmeno mi hanno voluto, ma poi mi sono evoluto. Sono carezza al velluto che copre un pozzo e disputo. Qualcuno mi ha sostenuto, qualcuno mi vuole muto. Minuto dopo minuto, 50 kg minuto. Trovami al cesso svenuto, col mio DJ detenuto. Tu porti al petto al saluto, fra il tuo rispetto è dovuto. Ma sono mister nessuno e tu adesso quando spostarti da
in questa scena di pagliaccio sono mister nessuno.
Entrano tutti dal mio piatto nel momento opportuno. Io cerco solo un buon motivo per lasciarli a digiuno. E so che così fan tutti e così fan culo. In questa scena di pagliaccio sono mister nessuno. Amici che vivono di fumo, puoi sentirne il profumo. Dalla città dell'eroina alla città di Nettuno. E so che così fan tutti e così fan culo. Noi che parliamo di noi, noi non abbiamo di eroi, noi non crediamo nel poi, anche nella verità. Poi mi medesimo in voi, vado d'accordo coi suoi, stanno volando a voltoi, proprio sulla mia città. Io non ho fede, ma credo ancora in chi crede, non in chi nuota nel lusso. Bussa alla porta del prete, con il macete di flusso di sangue bagna le Nike. Accendo una lucky strike, mi allontano dai guai. Io che ho provato a scappare dal mio passato, sono partito da zero e da lì ci sono ripassato. Scusa, non ho ripassato, mi becco un impreparato. Non sono stato bambino da adesso, non voglio crescere mai. Amami come se fosse l'ultimo giorno. Togli i problemi di torno, pure stanotte non dormo. Ti guardo poi mi trasformo. La luna chiude il contorno, piena di sé come me che sto mondo. Gira intorno a ciò che
in questa scena di pagliaccio sono mister nessuno.
Entrano tutti dal mio piatto nel momento opportuno. Io cerco solo un buon motivo per lasciarli a digiuno. E so che così fan tutti e così fan culo. In questa scena di pagliaccio sono mister nessuno. Amici che vivono di fumo, puoi sentirne il profumo. Dalla città dell'eroina alla città di Nettuno. E so che così fan tutti e così fan culo. Prima gli amici del crack, poi c'è un casino da dub. In questa scena da club provo ancora a fare rap come me l'hanno insegnato, simile a quando era nato. Sì, ma qualcosa è cambiato, cantano gli acchiappa club. Dimmi la nebbia che prendi prima di venire al mare. So delle storie che inventi, il mondo va come ti pare. Bamba cabonda, tremenda sfonda ed inonda. La mia città sponda a sponda, passa di mano e feconda. Figli di un'era seconda, secondami se ti va. Ma qui il talento non conta, è tutta pubblicità. Non so spiegare che cosa vuol dire felicità. Parli dei soldi ma il video te lo finanzio papà. Non compri dischi ma dissi professi per il consumo. Per questo voglio rimanere solo mister nessuno. Io mi licenzio da sto boss e non c'è nulla che assumo. Ringrazio tutti i miei fan e resto fanculo.
In questa scena di pagliaccio sono mister nessuno.
Entrano tutti dal mio piatto nel momento opportuno. Io cerco solo un buon motivo per lasciarli a digiuno. E so che così fan tutti e così fanculo. In questa scena di pagliaccio sono mister nessuno. Amici che vivono di fumo, puoi sentirne il profumo. Dalla città dell'eroina alla città di Nettuno. E so che così fan tutti e così fan culo.
Allora, con la stampa rassegnata di Radio Wombat, siamo qui al presidio davanti a Mondo Convenienza. Ecco, c'è già un momento di tensione perché c'è una persona che non sappiamo bene chi sia.
Un capo.
Ah, il capo che viene a fare le riprese, noi non abbiamo problemi. Siamo qui con un lavoratore che per raccontare un po' quello che è successo in questi giorni.
Qui siamo davanti alla cancella di Mondo Convenienza, via Gatinella. Stiamo scioperando da più o meno 10 giorni per il diritti, perché c'è una cooperativa sotto a Mondo Convenienza con appalto a Mondo Convenienza che sta proprio sfruttando le persone e non pagano stipendio. Lavoriamo 10-12 ore e 6 giorni vi danno un stipendio basic di 1180 euro all'ordi e poi lavoriamo un lavoro pesante. E poi siamo qui davanti al cancello, non vogliono fare nemmeno accordare questa cosa, non vogliono fare il tavolo, stanno mettendo la paura sulla persona e dicono tutti che buttiamo fuori, io lo picchiamo. Ieri come un capo, proprio capo della cooperativa, ha passato con furgone sopra di 5 dipendenti che stanno scioperando proprio sulla marciapiedi. Ha uscito da marciapiedi, ha voluto massarci persone, però per fortuna ha fatto male solo un ragazzo e altri siamo tutti a posto. La situazione è questa, che ogni giorno loro chiamano polizia fa ingombro, 4 o 5 volte in questi 10 giorni già ingombrato la polizia, e loro non vogliono fare nemmeno un tavolo per risolvere questa cosa.
E senti, ma voi state lavorando senza contratti o con dei contratti un po' nero, un po'
in bianco? Stiamo lavorando con contratti di polizia e molti servizi che non lo facciamo questa.
Altre mansioni?
Bravo, noi facciamo il trasporto e montaggio di merce. E poi non abbiamo nessun sicurezza di lavoro, a parte sicurezza non ci esiste su questa azienda, dobbiamo portare tutta la merce sulla schiena, sulla spalla, sia di 100 kg sia di 200 kg.
Ma senti, come si chiama questa cooperativa?
RL2 SRL, che è un cooperativo appalto con Mondo Convenienza.
RL2 SRL, sì. E senti, ma il Mondo Convenienza cosa dice?
E Mondo Convenienza, ora, come hanno fatto dall'inizio questa cooperativa, per questo punto, che quando uno fa sciopero che è del diritto, Mondo Convenienza dice che noi non c'è niente. Questa cosa che sta dicendo anche loro ora, questo è un problema di cooperativa, non di Mondo Convenienza. Però io ho detto loro che io sono con maglietta di Mondo Convenienza, prendo mobili di Mondo Convenienza, faccio consegna per loro, porterò soldi da clienti a Mondo Convenienza. Quindi non è possibile che non c'entra niente.
Mondo Convenienza deve assumere le proprie responsabilità. E voi cosa volete? Volete che Mondo Convenienza rompa l'appalto con RL2?
No. Se vuole rompa, questo è un problema di loro, però almeno danno diritti, fanno un contratto logistica che migliore. Esiste in tutta Italia, e almeno facciamo 8 ore e 5 giorni, se vogliono più, vogliono sesta giorno, vogliono ore in più, lo pagheranno. Ora facciamo 12-13 ore al giorno senza pagamento.
Certo.
Pagamento esiste sempre quello basic di 1180 all'ordi.
E senti Schwab, tra i lavoratori c'è adesione? Siete in tanti a scioperare? Siete pochi?
No, siamo 25 dipendenti a scioperare, vogliono uscire l'altri.
Su
però...
un totale di?
Totale di 80.
80, quindi.
Se vogliono uscire l'altri anche, però come loro, in tanti sono rumeni, paesano di capo della cooperativa, e lui ci mette paura a tutto, che io vi denuncio a voi anche a Romania, e voi perdete anche al lavoro, mette paura che io vi scappo via, voi rimanete senza lavoro. Poi voleva fare un confronto con i colleghi, però hanno rifiutato tutti che non vogliono fare un confronto con i colleghi.
Quindi insomma il presidio va avanti, bloccando i camion che non devono uscire.
Bravo.
Per arrivare a una trattativa, a un tavolo di trattativa.
E poi loro hanno, l'altro giorno abbiamo stato a prefettura, davanti al prefetto di prefettura, loro hanno rifiutato di fare un tavolo per far risolvere questi problemi.
E la prefettura cosa dice?
La prefettura non ha detto niente, dici se non volete fare il tavolo, e continuava così. Noi continuiamo la sciopero fino a che non prendiamo il diritto. Loro ogni giorno mettono paura sui dipendenti che fanno sciopero, che noi facciamo denuncia penale, facciamo qua, facciamo là.
E quant'è che lavorate per
quasi
Mondo Convenienza
RL2? Tre anni, cinque mesi.
Sempre così?
Sì,
sempre
ogni giorno
10,
vado alle 7
ore.
Anche più di 15 ore è fatto, perché tante volte anche arrivato a casa alle 12 della notte, alle 1 anche.
Ti richiamano magari se hanno
ma
bisogno.
Ma quando si chiama a loro, che guarda l'orario, che ora io vado a casa, loro, e ragazzi, per forza deve finire. E per forza deve finire questa cosa.
Perché siamo obbligati di finire la consegna, prendiamo un furgone cassonato pieno di roba mattina alle 7 e dobbiamo finire quello furgone. Che non è possibile che possiamo finire in 12
quindi
ore.
Praticamente non vi pagano a ore, ma vi
pagano giornate,
cotti, no? Fino a che non hai finito.
No, e anche levano trasferta se parli qualcosa, dici che io non ce la faccio, questa ora io stanco, e levano trasferta.
E questi lavoratori che non scioperano cosa dicono? Gli va bene così?
Sì, loro mi chiamano anche stasera, ogni giorno mi chiamano, e se ragazzi deve stare qui, perché noi non posso uscire, perché mi fanno paura questi. Ce l'ho famiglia, ce l'ho bambini.
Vabbè.
E fanno così paura.
I lavoratori che stanno dentro e vogliono proprio questa cosa, stanno portando il cibo, stanno venendo con famiglia per salutarci, per darci forza a noi, perché loro stanno massando a tutti. Loro hanno un gioco di trasferta che viene a 800 qualcosa, e siamo obbligati a lavorare 22 giorni. Se non lavoriamo 22 giorni, loro levano 800 qualcosa il trasferta. Se lavoro pure il 20 giorni, uguale.
No, è una cosa fuori da dovrebbe essere.
Bravo.
Fuori dal mondo,
sì.
Invece questo è il mondo del lavoro sempre.
E poi,
di più.
Per questo loro non vogliono fare un tavolo, non vogliono risolvere, perché questo non è un problema solo qui.
Certo,
è il problema sul Mondo Convenienza, che dà l'appalto a tutte le cooperative, a tutta Italia. Lo stesso situazione, stesso problema dappertutto.
E senti, in questo questi giorni avete visto, è venuto anche il sindaco di Campi,
sì,
mi sbaglio? C'è stato un nuovo sindaco, ci sono state le elezioni.
È venuto il sindaco di Campi, abbiamo spiegato tutta la situazione e lui ora a procedere come dovrebbe essere.
Ha dichiarato, insomma, sta cercando di aprire un tavolo di crisi con la regione,
sì,
con il presidente
della
regione.
Sì, sta provando, però l'azienda non vuole venire il tavolo perché loro lo sanno, stanno facendo troppo cassate e non vogliono fare nemmeno un incontro al tavolo.
Cioè, diciamo che la polizia potrebbe provare a investire l'azienda con il furgone per vedere se la fa venire.
Perché loro stanno mettendo davanti alla gente che stanno facendo sciopero, lo mettono davanti alla polizia che fa ingombrare e escono furgone, loro vogliono continuare così.
Sentite che intanto continuano a passare dei camion che arrivano fino all'ingresso dell'azienda, però non entrano perché c'è ancora il blocco tenuto da lavoratori della cooperativa.
Dal primo giorno di sciopero noi non abbiamo bloccato le clienti che vengono a ritirare merci e le camion che vengono a scaricare, però la cooperativa che sta dentro blocca il camion e blocca tutti, che loro stanno facendo più casino di noi.
Ah, e poi danno la colpa a voi.
Poi vogliono dare il colpa a noi che noi non lo facciamo uscire. Poi vedete come questo furgone è venuto da Torino.
Sì, arriva un furgone da Torino.
Non uno, hanno chiamato tanti furgoni da Torino, da Milano,
da
per
un altro,
per farci incontro a colleghi.
Contro noi,
Stanno venendo dalla Pisa, da Bologna, da Torino.
Dagli altri magazzini di Mondo
Convenienza. Da altri magazzini, da altre cooperative anche proprio. Per farci un incontro con colleghi, per dirci che siamo tanti e voi siete pochi e voi non avete ragioni. Non vogliono fare nemmeno.
E senti, mentre vengono i dipendenti di Mondo Convenienza dalle altre filiali, dagli altri magazzini, vengono altri lavoratori, lavoratrici, anche come me, da altre parti di Firenze o della Toscana a dare solidarietà a voi?
Sì, sì, sono diverse persone che stanno venendo a darci un solidità con noi, come questi, cioè abbiamo un sciopero davanti ai vigili di GKN, loro vengono ogni giorno per dare un solidità che loro sono con noi, tutte le gente in Italia che stanno facendo il sciopero, stanno chiedendo i diritti come noi, sono tutti con noi.
Certo, e boh, non so, un'ultima domanda, ma voi di casa dove state?
Ci stiamo diverse parti, alcuni Prato, alcuni Firenze, però da 10 giorni siamo qui davanti al magazzino, dormiamo qui e rimaniamo qui, e fine che non prendiamo le diritti.
Bene, allora facciamo un appello a chi ci ascolta, da domani tutti qui al presidio di Mondo Convenienza?
Sì, io... sì.
Venite allora.
Sì, sì, vi invitiamo tutti, sia che lavoratori di Mondo Convenienza, sia lavori esterni. Venite domani a via Gatiniella Campi Bisenzo, vi fate una solidarietà con noi, con le dipendenti che stanno facendo il sciopero e stanno chiedendo i diritti.
Va bene, allora grazie davvero, quindi lo ripetiamo, in via Gattinella dove c'è, insomma, il magazzino di Mondo Convenienza, siamo tra i Gigli e anche vicinissimo alla GKN, che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici la conoscono per le sue battaglie che ancora vanno avanti. Quindi qui il presidio va avanti, questa intervista la chiudiamo, magari ne riparliamo prossimamente, grazie. A voi.
Bene. Ebbene, riprendiamo la trasmissione, riprendiamola da studio, come si dice in gergo, anche se lo studio nel nostro caso è uno studio domestico, e insomma ringraziamo i compagni, gli operai che sono stati con noi, che si sono prestati alla nostra intervista lì sul posto. L'avete orora sentita, credo che non ci sia molto da aggiungere, la cosa chiaramente è molto chiacchierata, molto, diciamo, dibattuta, forse dibattuta è un po' eccessivo, perché appunto si tratta, come spesso è stato per le lotte attivate dai Siccobas, in specie nell'indotto della moda, dei pronto moda tra Prato, Campi, Calenzano e quella che è diciamo la filiera industriale della Piana, interconnessa alla filiera globale, soprattutto per quanto riguarda la moda e il vestiario, come ho detto, i pronto moda, e più che un grande dibattito, insomma, si assiste quasi laconicamente all'ingiustizia, ingiustizia che anche i giornali che ora vado a guardare sembra in qualche modo commentino in maniera un po' disarmata, ma anche disarmante, come un dato di fatto naturale, come un qualcosa che c'è e sul quale, diciamo, per certi aspetti forse gli articoli sono un po' dentro una cornice che è un po' votata alla rassegnazione, che seppur assume le parole, le denunce, tutto quello che gli operai non solo dicono ma anche mostrano, perché nella diciamo società della comunicazione aumentata, come sappiamo, basta guardare le pagine social dei Sicovas per accorgersi e vedere che tutto quello che si racconta è dimostrato e immediatamente vero, per cui si assiste alle cariche della polizia, si assiste alla continua rimozione degli operai che stanno facendo i blocchi, si possono misurare le forze in campo dal punto di vista dell'ordine pubblico. Sono decine e decine gli agenti impiegati ogni giorno per giorni e giorni, quindi questo ci porta anche a riflettere se vogliamo su quella che è la socializzazione del costo della sicurezza o in questo senso della tutela degli interessi di queste aziende. In questo caso nello specifico si sta parlando di Mondo Convenienza, perché anche se la cooperativa RL2, che è la diretta interessata della questione, come ci hanno orora spiegato i lavoratori, però nello stesso tempo Mondo Convenienza sta a monte di questo appalto e di esso dovrebbe comunque essere responsabilizzato. Quindi il meccanismo degli appalti per l'ennesima volta diventa la foglia di fico e un dispositivo a cui le aziende più grandi ricorrono per appaltare maggiori livelli di sfruttamento e maggiori quote di precarietà. Comunque, come ho detto, ne parlano anche i giornali, non potevano evidentemente tacere di fronte a tutto quello che è venuto fuori in questi giorni, che sta venendo fuori anche adesso mentre io faccio la trasmissione e sicuramente verrà fuori anche nei prossimi giorni, per cui credo e spero di poter tornare anche a portare una solidarietà, per quanto risicata possa essere la presenza di una singola persona, però di portarla, di essere lì e di continuare a portare anche il microfono di Radio Wombat. Però ne hanno parlato anche i giornali, come ho detto, e quindi furgone sul sit-in di protesta, operaio ferito, ancora tensione davanti ai cancelli di Mondo Convenienza, presidio sgomberato. Questo è il Corriere Fiorentino dell'8 giugno. Il sindacato: la loro forza è il prezzo, ma il peso lo pagano i lavoratori. È un'azienda che fattura 1 miliardo e che senza queste persone non è niente. Protesta da 7 giorni, va avanti la protesta di alcuni operai, soprattutto pakistani, addetti alla logistica a Mondo Convenienza. Il presidio è stato sgomberato 3 volte. È stato un gesto criminale perché nessuno stava bloccando niente, eravamo sul marciapiede. Il sindacato Sicovas denuncia l'ennesima violenza subita per contrastare la protesta di fronte al deposito di via Parco Marinella di Mondo Convenienza. Alcuni manifestanti intorno alle 8 di ieri mattina sono stati investiti da un furgone e una persona è finita in ospedale. Alla guida c'era il vice capo di RL2 cooperativa che ha l'appalto della logistica di Mondo Convenienza. Dicono davanti al magazzino i facchini e gli autisti che stanno scioperando. Rimane dunque altissima la tensione del presidio che da una settimana va avanti di fronte ai cancelli dove gli operai, quasi tutti pakistani, protestano contro le condizioni di lavoro imposte dalla ditta. Quindi insomma l'articolo lo sentite, non c'è un racconto di da quello che hanno fatto anche gli stessi operai che abbiamo intervistato noi, questo appunto per ribadire che purtroppo insomma non basta solo la comunicazione, non i conflitti e la trasformazione, non si gioca tutta e solo sulla possibilità di avere delle voci, di uscire sulla stampa, di avere visibilità, come troppo spesso forse a volte sentiamo dire anche in riunioni, anche tra attivisti. Non è solo questione di essere visibili, la visibilità è sicuramente un aspetto molto importante della costruzione dei rapporti di forza, ma i rapporti di forza sono dati anche da altro, sono dati evidentemente anche dalla capacità di interferire, sono dati anche dalla capacità di non subire la violenza e l'arbitrio della controparte, e su questo appunto si stanno misurando anche i lavoratori di Mondo Convenienza. Noi sfruttati senza diritti, i facchini in picchetto, rimossi di peso dalla polizia. Questa invece è Repubblica, che con un lungo articolo con tanto di foto a colori dove si vedono gli operai con i cartelli. Il picchetto è formato da lavoratori in una COP che opera in appalto per Mondo Convenienza. Senza diritti non si consegna. Lungo articolo appunto della Repubblica che descrive la situazione, non lo vado a leggere perché non aggiunge niente. Però, come ho detto, anche questo conferma tutto quello che si diceva. C'è spazio anche sui media e le cose escono in maniera plateale e conclamata. Lo vediamo anche dal Tirreno. investiti mentre scioperano. Campi Bisenzio, un ferito e 5 contusi è il bilancio dell'ennesima giornata di protesta al magazzino di Mondo Convenienza. Presenteremo denuncia per tentato omicidio. Poi c'è una serie di foto dove si vedono i lavoratori, cioè c'è una foto insomma ravvicinata, un particolare del tentativo di questo caporale, diciamo così, di capetto di Mondo Convenienza di RL2, che ha caricato di fatto con il furgone, con un furgone Iveco bianco, gli operai che in questo particolare, in questo frame fotografico, si sono attaccati al cofano in un, diciamo, un tentativo più psicologico di resistere, che ovviamente non di fermare con la spinta del corpo l'avanzare di un furgone, ma insomma, diciamo, lo trattengono idealmente. La seconda foto, poi ci sono gli operatori sanitari che sono intervenuti a dare le prime cure mediche al ferito, e poi in un riquadretto unicon Cina con Luca Toscano, che sovraesposto mediaticamente è stato più volte denunciato, preso, tirato via anche in malo modo. Quindi, come spesso succede, si assiste anche ad una triste personalizzazione delle cose, e il riportare la foto, diciamo, del leader o comunque del coordinatore del SICOBAS sta un po' su questo piano, ruolo che certamente c'è e che è importante, ma che diciamo è all'interno di una cornice di mobilitazione dove tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici coinvolte, compresi i solidali che arrivano da altri settori o da altre parti o settori della società, stanno sullo stesso piatto e sullo stesso piano nel tentare di rovesciare la situazione e, come si ripete, i rapporti di forza. Questo è un po' alcuni articoli, non sono tutti perché ne sono usciti diversi, ma era tanto per dire che lo spazio mediatico c'è, eppure non è come dire, non è sufficiente, non è l'unica e la sola ratio che, di cui abbiamo bisogno per cambiare la situazione. Chiudiamo su Mondo Convenienza, continuiamo come stampa rassegnata a parlare di lavoro, e lo facciamo con i biblio precari. Eccoci di nuovo con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Parliamo di biblioteche, biblioteche comunali, lavoratori, lavoratrici delle biblioteche, o come abbiamo imparato a conoscerli e conoscerle, biblio precari e biblio precarie. I biblio precari tornano in piazza per farsi sentire dall'amministrazione. Leggiamo le prime righe del volantino che convoca appunto la prossima manifestazione sciopero per il 16 giugno 2003. La decisione del Comune di Firenze di reinternalizzare i servizi bibliotecari e archivistici vede completamente dimenticati ed esclusi le 100 lavoratrici e lavoratori precari che attualmente mandano avanti questi servizi, alcuni di loro da più di 20 anni. L'amministrazione comunale non ha dato riscontro alle ripetute richieste di incontro inoltrate dalle organizzazioni sindacali COBAS, USB e UIL, costringendo i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali a proclamare lo stato di agitazione, attivare le relative procedure di raffreddamento in prefettura. Insomma, è partito l'iter per questa giornata di sciopero. Vorremmo sentire dalla loro viva voce quali sono appunto le ragioni dietro questa iniziativa, che insomma chiaramente è già stata spiegata, evidentemente non ha bisogno di molto altro, però è sempre interessante sapere come si sta vivendo questa situazione appunto all'interno del luogo di lavoro. Glielo chiediamo, insomma tante cose stanno succedendo dentro questi servizi del comune che vanno in appalto e la cui vicenda di precarizzazione in qualche modo la conosciamo, perché con questi lavoratori e lavoratrici abbiamo parlato diverse volte. Questa nuova iniziativa, sentiamo da loro cosa succederà il 16 di giugno.
Intanto grazie a Radio Wombat e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E la situazione è quella che hai descritto perfettamente da questo cappello introduttivo. Il 16, venerdì 16 della prossima settimana, faremo uno sciopero come biblio precari, precari quindi delle biblioteche comunali fiorentine e dell'archivio storico di Firenze. È uno sciopero che vuole cercare di forzare un tavolo con l'amministrazione disatteso da troppi mesi e vuole porre l'attenzione sulle 100 lavoratrici e lavoratori delle biblioteche e dell'archivio che si trovano completamente dimenticati da un processo di reinternalizzazione ormai in atto che li vede completamente dimenticati, lasciati da parte e a rischio di essere esodati appunto. Quindi noi chiediamo solamente un tavolo, chiediamo un incontro, non ci rivolgiamo ad un gruppo finanziario estero brutto e cattivo, ma ci rivolgiamo a un'amministrazione comunale di centro-sinistra che non capiamo il motivo per il quale non vuole ascoltare tutte queste persone. Insomma, sono tantissime, sono sparse in vari servizi, in varie biblioteche, sono persone che hanno un contatto diretto alla cittadinanza, sono persone semplicemente che vogliono lavorare, continuare a fare il loro lavoro. Alcuni dei nostri colleghi lavorano da più di 20 anni nelle biblioteche, io stesso che vi parlo, mi chiamo Alessio, lavoro alla Biblioteca dell'Orticoltura e ci lavoro da più di 10 anni, non capisco per quale motivo dall'oggi a domani, nel senso, io debba correre il rischio di essere sostituito e di vedere buttata all'aria tutta l'esperienza, tutto il lavoro che ho fatto, un lavoro decennale, insomma non si parla di spicciole, no? Si parla di un'esperienza maturata sul territorio, si parla di una professionalità maturata sul territorio e mi duole vedere le tante colleghe e colleghi che quasi ogni giorno, davvero c'è un'emorragia, danno dimissioni volontarie perché o trovano di meglio o non riescono più a sostenere questo stato di precarietà cronica accentuata da un atteggiamento veramente, veramente incomprensibile da parte dell'amministrazione, ripetiamolo, governata dal centro-sinistra, quindi una formazione governata al centro-sinistra che dimostra un totale distacco dal mondo del lavoro, di nuovo aggiungerei io, e dimostra tutta anche la propria arroganza a questo punto nel non voler incontrare queste persone che sono in difficoltà. Un saluto a tutti e insomma grazie della vostra attenzione.
Benissimo, allora grazie Alessio dei Biblioprecari per questa, insomma, per tutto quello che ci hai raccontato. Siamo contenti, siamo vicini anche per un aspetto, diciamo, personale. Ora viene da ridere, ma non c'è poco da ridere perché giustamente ci parli anche di te, di questi anni che tutti e tutte voi avete sulle spalle dentro lo stesso settore lavorativo, con una continuità, diciamo, della prestazione lavorativa dentro lo stesso appalto, e quindi c'è anche l'aspettativa per chi sta in questa fascia d'età, parlo di persone tra i 30 e i 50 anni, in qualche modo di fondare la propria vita anche su quella che è la stabilità del posto di lavoro, dell'occupazione, del reddito, delle piccole abitudini che girano intorno anche a questo, tanto disprezzate, diciamo così, nella narrazione tossica del neoliberismo che ci ha voluto o ha tentato di convincerci che la flessibilità è meglio della stabilità. Certamente quando c'è garanzia di reddito può anche darsi che la possibilità di cambiare sia una ricchezza in una società appunto che sostiene i lavoratori e le classi popolari e subalterne. Siccome invece questa retorica della flessibilità si è accompagnata anche con lo smantellamento, la distruzione di ogni rete di tutela e di possibilità appunto di parare i colpi dando appunto una continuità di reddito, noi crediamo che non ci sia stato nessun avanzamento in tutto questo e per cui ci sentiamo appunto anche vicini, perché capiamo benissimo questa frustrazione di 10, 15, 20 oltre anni di lavoro e il rischio che tutto venga mandato a monte e si debba ricominciare sempre da zero come in un grande gioco dell'oca che però ci vede sempre più vecchi, ci vede sempre meno flessibili anche umanamente, anche per età e per ragioni anagrafiche che non sono assolutamente una banalità, e quando piano piano si va avanti con gli anni e con il tempo anche tutte queste narrazioni assumono tutto un altro senso rispetto a quelle che erano magari i 20 anni o ancora meno le scuole superiori. Comunque, al di là di questo, che è una mia riflessione personale che affianco a quello che ci hai detto te sul tuo lavoro, quindi un piccolo riferimento anche alla tua biografia personale, è assolutamente importante ribadire le ragioni del vostro sciopero, e quindi il nostro invito come Radio Wombat e Stampa Rassegnata è quello di guardare la pagina dei Biblioprecari Firenze per guardare i dettagli di quella che sarà la manifestazione durante la giornata di sciopero del venerdì 16 di giugno. Con questo chiuderei la questione dei biblioprecari per passare a un ultimo articoletto che voglio leggere. Si ritorna ancora una volta sulla città, si va nel quartiere di San Fregnano Oltrarno, dove peraltro si è tenuta una importante o quantomeno partecipata assemblea lanciata dal comitato Oltrarno Futuro insieme a Italia Nostra, proprio sulle tematiche, sulle previsioni del POC, lo dico continuamente con la sigla, è piano operativo comunale, sarebbe il vecchio regolamento urbanistico o piano regolatore come si diceva tanti anni fa dalla prima repubblica fino alla seconda, ora l'hanno chiamato piano operativo comunale. Penso che l'intento, neanche troppo nascosto, è proprio quello di fare confusione, di non far capire ai cittadini ciò di cui si parla con questo strumento amministrativo. Però insomma, questo è il regolamento urbanistico che si chiama POC. Si è svolta questa assemblea molto partecipata, si parla di tante cose lì nell'Oltrarno, che è un quartiere soggetto negli ultimi anni a una forte gentrificazione, non che prima non lo fosse, ma sicuramente l'Oltrarno per alcune caratteristiche di abitazione popolare è stato per diversi decenni, se non del tutto sottratto a queste dinamiche, quantomeno erano più smorzate e ridotte. Gli ultimi 20 anni, 25 forse per l'Oltrarno, per San Fregnano e Santo Spirito, sono invece stati particolarmente violenti da questo punto di vista. Quartiere, come dire, cool, zona della Rive Gauche, dove insomma anche quella piena di locali e localini, dove si vende anche il fatto che è un quartiere popolare, perché come sappiamo il marketing capitalistico non si frena e non si vergogna di nulla, insomma si può vendere un po' tutto, compreso anche le zone un po' tra virgolette bohemienne, come sono state Santo Spirito, come sono state alcuni luoghi come Piazza Tasso, con le sue stranezze, le sue frequentazioni diciamo non per forza conformi o standardizzate. Quindi si vende tutto, completamente tutto. E nello stesso tempo però c'è anche la Firenze del lusso, e è il caso di questo articolo che prendiamo dal Corriere Fiorentino, un articolo che è poi per stessa ammissione dell'articolo prende le mosse dalla denuncia dell'ex direttore del Corriere Ermini, che vive evidentemente in piazza, insomma non in piazza, in San Fregnano, lo dice durante l'articolo, poi magari se ci arrivo lo leggo, e che ha evidentemente portato all'attenzione del giornale questa situazione, che il giornale è poi andato a indagare con fotografie, con varie interviste, per tirare fuori questa notizia che ritengo utile per capire un po' la città. Per la strada chiusa quasi 20 giorni la Maison ha pagato 4.000 euro. Transito vietato per l'evento di Gucci e noleggio con conducente, quindi classici furgoncini, van coi vetri oscurati neri, in sosta selvaggia in piazza Santo Spirito. 18 giorni di transenne e di divieto d'accesso. Succede in via delle Caldaie per un evento organizzato dall'archivio Gucci, Palazzo Settimanni, con i residenti che vedono un tratto di strada diventata proibita dal 29 maggio al 15 giugno, dalle 5 della mattina alle 21 della sera, tranne per chi accede ai passi carrabili. Quindi anche qui già subito si nota questo fastidioso elemento di disuguaglianza, per cui chi possiede il passo carrabile, quindi chi c'ha il garage, può passare e andare al garage, e chi il garage non ce l'ha se lo prende nel Baugigi. Quindi insomma già questo è un elemento di ulteriore discriminazione nella discriminazione. Mentre Santo Spirito è invasa da eleganti automobili nere che parcheggiano abusivamente in zona pedonale, se dentro l'archivio Gucci è prevista la presentazione di una nuova collezione di gioielleria di lusso, fuori gli abitanti di San Fregnano al grido di vergognatevi si sfogano rivolti all'ingresso di un palazzo storico che nessuno ha pensato di rendere neanche visitabile a quella stessa cittadinanza che subisce le conseguenze dell'affitto di uno spazio pubblico. Una torre d'avorio protetta dalle transenne concesse dal Palazzo Vecchio in cambio di appena 4.000 euro, irregolare tariffa in questi casi. Quindi anche qui credo giusto la sottolineatura da parte dell'articolo sui 4.000 euro, perché anche questo ci riporta ad affitti che abbiamo già visto e che sono risibili e sono stati risibili anche nel caso dell'affitto di Ponte Vecchio da parte della famiglia Montezemolo, anche nel caso della famiglia degli Indiani quando hanno fatto il matrimonio in zona Ognissanti, quando c'è stato l'affitto della cantante pop del Forte Belvedere, insomma tutte cerimonie e festeggiamenti con cui non semplicemente i ricchi che già farebbe specie, ma veramente gli straricchi si sono presi in affitto pezzi di questa meravigliosa città che continua a essere Firenze, che muove ancora tanti interessi non solo di tipo commerciale, ma anche l'interesse di essere proprio tra queste antiche pietre che possono emozionare, e io questo lo capisco perché anch'io ne vengo emozionato. Però insomma, che da essere emozionati da queste antiche pietre a comprarsele, ad affittarsele, e peraltro a questi prezzi, fanno anche veramente schifo, come spesso si dice. Fanno schifo anche le parole di risposta, diciamo di giustificazione, che vengono da parte dell'amministrazione per bocca dell'assessore alle attività produttive Bettarini. Il Bettarini che dice: capisco i disagi di chi vive il carico di questi eventi, ma è sbagliato guardare al ritorno immediato. Dobbiamo pensare a quanto siano fondamentali queste attività per lo sviluppo del territorio, a meno che non si voglia rinunciare a Pitti Uomo. Ecco, questo è il ricatto, perché di fatto di questo si parla, contenuto nelle parole di Bettarini. In sostanza, come quando abbiamo commentato lo sfruttamento per mondo convenienza, dobbiamo accettare che per avere i mobili a basso prezzo ci sia qualche poveraccio che lavora 12 o 13 ore al giorno per 1000 euro a settimana, 6 o 7 giorni a settimana. Questo è un dato naturale del capitalismo, e nello stesso modo dobbiamo accettare, per avere Pitti Uomo in città, che si chiuda una strada 20 giorni e che ci sia qualcuno come il signor Gianluca Moggi che si è sentito dire di no alla richiesta di poter scaricare la spesa davanti a casa, malgrado il contrassegno dei disabili. Ecco, neppure le macchine dei disabili possono entrare nel tratto tra Via dei Preti e Via delle Caldaie. Ecco, in pratica anche questo, il fatto che chi ha un problema e non possa arrivare davanti a casa perché la maison organizza un evento, è anche questo un dato naturale che dobbiamo accettare, perché o così o saltano gli eventi. Ora ditemi voi se si può accettare ricatti di questo genere, o se invece potrebbe tranquillamente essere concepibile anche un maggiore bilanciamento tra, diciamo, il diritto e la libertà di impresa, di affittarsi un palazzo, di fare un evento o di organizzare una mostra, e il rispetto di chi lavora o di chi abita una città. E invece nelle formulazioni e nelle parole dell'assessore Bettarini c'è appunto tutto quel realismo capitalista che si vorrebbe raccontare e accreditare come l'unica realtà possibile, come non solo l'unica ma anche la migliore realtà possibile, e che va semplicemente accettata per com'è. Credo che tutto questo si commenti francamente da sé solo, e che appunto anche paragonando e usando i numeri e le cifre che ci sono state comunicate dal giornale, questa narrazione per cui tutto questo non solo va accettato ma dobbiamo anche esserne felici perché ci torna in tasca, gira e rigira, questi soldi arrivano a tutti, sia francamente sconfessata e rovesciata appunto dai numeri, perché 4.000 euro, se li paragoniamo a quello che costa affittarsi 2 metri quadri, che sono quelli che affittiamo per parcheggiare la macchina, al prezzo imposto dai parchimetri o dei parcheggi sotterranei, o pensiamo a quanto costa a un piccolo agricoltore, a chi vuole fare un banchino, mettere un banchino alla fierucola, prendersi un pezzetto di suolo pubblico, e pensate che questi per 20 giorni chiudono una strada intera giorno e notte, salvo pochissime ore notturne, sono quelle ovviamente in cui ci passa nessuno, e gli è costato solo 4.000 euro, per cui non si capisce cos'è che ci tornerebbe in tasca se non tante prese in giro e tanta retorica. Io direi che anche questa settimana abbiamo detto tante cose, ringrazio ancora chi è stato con noi, soprattutto i lavoratori di Mondo Convenienza in appalto all'RL2, teniamo duro, tenete duro, e siamo tutti e tutte con voi. Ringrazio Alessio dei Biblio Precari, e vi invito appunto ad ascoltare la nostra radio all'1359 Radio Wombat, la stampa rassegnata, usare i podcast se vi siete persi delle vecchie puntate, questo vale per la nostra puntata ma anche per tutte le altre, e ci sentiamo la prossima settimana. Un grande saluto a tutti e tutte voi, ciao!